Lorenzo,
Sì.
stiamo arrivando in fondo.
Ma ci sono ancora un po' di passaggi che vale la pena raccontare.
Beh, direi proprio di sì. Da dove partiamo?
Allora, partiamo da qua. Io so bene per quanto Giorgia sia rientrata nel mio percorso e stia proseguendo comunque anche molto molto bene tra di noi, ma rimane quel problema sostanziale che è la mia condanna.
Facciamo un po' di calcoli. Allora, siamo nel 2014, quando tu sei a questo punto del percorso e la tua pena finisce nel 2037. Hai ancora davanti 23 anni di condanna da scontare. Ma non potresti nemmeno avere degli sconti di pena o delle misure alternative?
No, ho degli articoli che mi portano a usufruire del primo permesso dopo 20 anni di carcere.
Quindi, cioè, se tu sei entrato nel 2007, vuol dire che fino al 2027 non puoi uscire,
Esatto.
nemmeno per qualche ora.
Esatto.
In questa situazione però succede una cosa.
Succedono due cose in pochi giorni che complicano un po' il tutto.
Sì, aspetta, però lo complicano, però se siamo qui a casa e non in carcere a parlarne, è anche perché grazie a quello che succede in quei giorni. Questa
Eh sì. Cominciamo.
puntata si intitola Libertà. Cominciamo.
Io nasco dalla narrazione del mio vissuto e dalla narrazione anche dei disastri della mia vita. E questa non è la storia di un eroe, è tutt'altro, al contrario, è la storia di tanti fallimenti e di scelte sbagliate che ho fatto nell'arco di tutta la mia vita, che però a un certo punto sono state riconosciute come tali.
Io sono Mauro Pescio.
E io sono Lorenzo S.
E questo è Io ero il Milanese. Passata la sbornia del ritorno di Giorgia in redazione, la vita per Lorenzo non diventa più facile. Dalla sua parte ha il benestare dell'educatrice, la possibilità di un lavoro all'esterno, la promessa del magistrato di sorveglianza di poter accedere alle misure alternative. Il passaggio successivo per lui è quello di andare a colloquio dal direttore del carcere e chiedergli di aprire un fascicolo per la richiesta dei permessi. Sa che non sarà facile convincerlo, ma dalla sua parecchie relazioni molto dettagliate sul suo recupero. Ma proprio nelle settimane in cui insieme ad Ornella e Giorgia stanno organizzando l'incontro, salta il direttore del carcere. Al suo posto viene promosso il vice direttore, che non conosce Lorenzo e che Lorenzo non conosce. E a complicare ancora di più la situazione, proprio negli stessi giorni, a Lorenzo, arrivano altri due mandati di cattura per vecchie rapine che ha commesso.
Io un giorno vengo chiamato in matricola e mi arriva un mandato di cattura. Mi arriva una notifica per due banche, due nuove banche. Oh, ora, la cosa non mi preoccupava tanto, nel senso che ne potevano arrivare anche altre 100, sempre 30 anni mi dovevo fare. Dunque, non mi cambiava più di tanto. Praticamente decido di far sbrigare tutto all'avvocato che mi viene assegnato di ufficio.
In che senso tutto? Cosa vuol dire tutto?
Che Mauro non ce la facevo più. Il pensiero solamente di ripercorrere vicissitudini processuali, quindi trasferimenti, perché il tribunale magari in un'altra regione, viaggi, manette. Entrare in un'aula di tribunale e oltre a questo anche l'essere giudicato in quel momento lì, sì, per una cosa che avevo fatto, ma che non ero più un delinquente, non mi vedevo più come tale, ed essere riportato, ricatapultato in quella dimensione era qualcosa di troppo per
E quindi lasci tutto a questo avvocato.
me. Esatto.
Ma tu l'hai mai visto questo avvocato?
No.
Cioè, la vostra conoscenza è stata telefonica e via posta.
Esatto.
Per concludere nel migliore dei modi questa storia, ho chiesto a Lorenzo di cercare contatti con questo avvocato e mi sono messo alla ricerca. Non appena l'ho contattato, si è subito mostrato entusiasta di raccontare la sua versione della storia. Mi aspettavo un avvocato d'ufficio alle prime armi, giovane e appassionato. Invece, ho incontrato un avvocato appassionato, ma di grande esperienza.
Io, nonostante non sia più un giovanotto, sono iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio, che è un ruolo che volontario, e io continuo a farlo molto volentieri perché lo considero una sorta di volontariato. Mi viene affidato il caso di Lorenzo, che era accusato di alcune rapine avvenute numerosi anni prima. Incominciamo a scriverci, perché era l'unico modo che avevamo per parlarci, e io mi riservavo poi, se fosse stato necessario, di andare a trovarlo in carcere, ma sono andato prima di tutto a guardarmi le carte. Mi hanno successivamente mandato delle mail gli operatori, le operatrici che si occupavano della sua situazione, e mi hanno caldamente raccomandato la sua posizione, perché dicevano: è un ragazzo che si merita tutte le attenzioni. E perché mi hanno detto: una persona che se lo merita, perché ha cambiato vita, ha avuto grandissimi problemi da giovane, ha una vita che è costellata di carcerazioni, ha passato più tempo in carcere che non fuori, con una situazione familiare pregressa, assai difficile, e a prescindere da questo l'avrei fatto comunque, ma questo mi ha dato anche la spinta, così da un punto di vista umano, di sapere che stavo facendo qualcosa per qualcuno che se lo meritava.
Così poi nel 2014 entro appunto in contatto con questo avvocato, e che mi viene assegnato d'ufficio, anche perché io non avevo più soldi da potermi permettere un avvocato di fiducia. E quindi mi viene assegnato a questo avvocato proprio per difendermi dall'accusa di queste ultime due rapine.
Che tra l'altro, cioè, non potevano neanche aumentare la tua pena complessiva, no?
No, esatto. Qualsiasi tipo di condanna in anni che prendevo andava ad accumularsi, e era sempre 2037.
Quindi anche per questo ti disinteressi ancora di più a questi processi?
Certo, certo. E mi disinteresso in primis però come una forma di tutela. Però quell'avvocato ovviamente riceve tutta la mia documentazione, tutto il mio fascicolo, e trova un cavillo, si aggrappa a un cavillo che lì per lì sembrava anche insignificante.
E ho notato dal certificato penale, non è stata una grande ricerca all'inizio, che c'erano numerose decisioni che erano assai vicine nel tempo rispetto a queste per cui veniva giudicato. Quando i fatti sono molto vicini, si può applicare l'istituto della continuazione del reato.
Dovremmo spiegare questo cavillo della continuazione?
Sì, l'avvocato me l'ha spiegato così.
È un meccanismo antimatematico, per cui 1 più 1 più 1 fa 1,5.
Lo spiego in maniera semplice. È che il cumulo giuridico, più di 30 non puoi superare. Una condanna, hai tante condanne a 60 e ti portano magari a 60 anni di carcere, ma sempre ti riportano a 30. Ma tu fai conto, Mauro, che io manco sapevo cos'era un continuato, un cumulo, queste parole manco sapevo cosa fossero. E solamente che l'avvocato, ovviamente il suo mestiere, si aggrappa a questa istanza di cumulo e di continuato.
Ci siamo parlati e abbiamo deciso che per questi fatti nuovi, per cui non era ancora stato giudicato, si sarebbe applicato l'aumento in continuazione di 6 mesi rispetto alle sentenze analoghe come periodo. Ho proposto al giudice questo aumento con procura speciale rilasciata da Lorenzo, e il giudice ha accolto questa questo piccolo aumento in continuazione rispetto agli altri fatti. Teniamo presente che per il reato di rapina la pena va da 3 a 10 anni e per la rapina aggravata è assai superiore, si può arrivare a 20 anni di reclusione, per cui un aumento di 6 mesi è un aumento molto contenuto.
Quindi di fatto cosa succede? Che tu sei in carcere con una condanna fino al 2037. Ti processano per altre due rapine, per le quali invece di fare due processi e sommare gli anni di condanna di una più quelli dell'altra, le accorpano.
Giusto.
Giusto?
Giusto.
E gli anni di condanna in più non sono la somma delle due, ma una specie di forfè.
Esatto.
Che però non si somma ai tuoi 30 anni, perché quello è già un forfè massimo.
Esatto.
E comunque l'avvocato di fatto ha ragione, nel senso che riesce a dimostrare la continuazione e a ottenere quello che chiede.
Sì, però quando ti viene comunicato, insomma, il lavoro dell'avvocato, non ho questo particolare reazione. È bene rimanere concentrati sul 2037.
Chiaro, chiaro. E qui, una volta che finiscono questi due processi, non ti cambia un granché, cioè tutto sommato il lavoro di questo avvocato sarebbe finito.
Sì, sì, per me era completamente finito, non ci saremmo neanche più sentiti per me. E però invece per lui no, e, senza che me lo dovesse, questo avvocato qua ha voluto riprendere in mano tutto il mio fascicolo, tutte le mie carte.
Era un di più, io ero incaricato di quel processo lì, quello si era concluso in quel modo, il mio lavoro era finito, ma ho voluto andare a fondo e vedere tutte le sentenze per cui lui era stato giudicato in precedenza.
L'avvocato, da parte sua, senza nessun dovere nei confronti di Lorenzo, nel riprendere in mano tutti i fascicoli, si accorge che ci sono moltissime condanne molto vicine nel tempo fra di loro. Lui stesso fa notare a Lorenzo che nel codice penale c'è la possibilità di chiedere la continuazione anche se le sentenze sono già definitive. Questo significa che in certe occasioni si può modificare la durata di una condanna anche se è già definitiva, e gli dice di voler fare un tentativo. Gli spiega che nella migliore delle ipotesi questo avrebbe portato uno sconto di pena di qualche anno. Non sa specificare di quanti anni, ma è pur sempre qualcosa in meno. Lorenzo ne parla con Giorgia, e a Giorgia sembra una buona notizia. Ma prima che l'avvocato si metta all'opera, c'è ancora un grosso scoglio da superare. Lorenzo non ha i soldi per pagare la tariffa all'avvocato per questa ricerca. Ma l'avvocato, che ha intuito una possibilità, coinvolge anche una giovane assistente neolaureata e decide di non fermarsi comunque.
È stata una ricerca non facile, infatti mi ha aiutato in quello anche, così lo dico e faccio onore, anche la mia collaboratrice, avvocato Menzio. Siamo andati a cercarci tutte queste sentenze, a trovare tutti gli agganci possibili come date e come tipologia di reato. Si trattava, erano quasi tutti reati contro il patrimonio, poi c'era forse un'evasione in mezzo. Comunque abbiamo, quando il reato è omogeneo, si può sostenere che ci sia, quando reati sono commessi a distanza di breve tempo uno dall'altro, che ci sia un unico disegno criminoso, che è quello che consente appunto di applicare l'istituto della continuazione.
L'avvocato lavora per mesi, al di fuori del suo orario di lavoro, insieme a una giovane assistente, per studiare i fascicoli. E anche Lorenzo impiega mesi per ottenere tutte le relazioni sul suo percorso. Non si aspettava molto prima di cominciare, ma vedendo intorno aumentare la speranza, si illude di poter ottenere dei benefici consistenti. Ma chi esercita la giustizia, ha ragione, non comprende fra le variabili possibili la speranza.
Ho fatto questa richiesta e miserandamente è stata respinta dal giudice.
Arriva l'ennesimo, un altro rigetto. Nel frattempo io l'attesa di un'istanza, così, l'attesa della risposta. Questo rigetto qua mi arriva dopo mesi, dunque io ogni giorno ero lì da sentire il mio cognome, se venivo chiamato dalla matricola, sì, no? E la cosa che prendevano molto tempo nella risposta la seconda volta mi faceva anche pensare che stavano facendo dei calcoli, perché la mia situazione era molto complicata, avevo tantissime sentenze. Fatto sta che mi chiamano e mi fanno il rigetto, ancora.
E quindi tutto sto lavoro enorme dell'avvocato, della sua assistente, che ti ha anche dato delle speranze, non è stato accolto?
No, era stato tutte le sue istanze erano state rigettate. E, però quando poi leggo le motivazioni del rigetto mi sembra anche tutto molto ambiguo.
Perché ambiguo?
Il giudice aveva praticamente espresso un giudizio molto più personale che di codice.
Il fatto che ci fossero così tanti reati non era indice di un medesimo disegno criminoso, ma era una volontà di delinquere, una propensione al delitto che non meritava nessuno sconto di pena.
Tutta quella documentazione che aveva fornito il mio avvocato non era stata presa in considerazione per niente.
E qual è la tua reazione a questo rigetto?
Ma guarda, io ero molto rassegnato, perché comunque uscire dallo schema di avere una possibilità, insomma, rischiavo anche un po'. E dunque ero rassegnato, però l'avvocato non ci sta e non accetta la sentenza.
Mi arriva una lettera dell'avvocato in maniera molto scocciata che non ci sta questa sentenza come è stata motivata e che lui vuole fare ricorso in Cassazione.
E io ho ritenuto di proporre ricorso per Cassazione, dove appunto censuravo tutte le motivazioni del giudice e richiedevo che venisse rivalutato il caso sulla base dei principi che aveva stabilito la Corte di Cassazione.
Io molto demoralizzato ero, questa paura che la Cassazione poteva anche dire no, non accettiamo il ricorso, c'era, perché ma il fatto è che se quando la Cassazione si pronuncia non hai più margini, non ti puoi più appellare, è l'ultima parola.
Io ci credevo molto. Quando ho fatto ricorso per Cassazione diceva: ma cosa andiamo a fare, mi illudo ancora. E io ho detto: abbiamo ragione, andiamo avanti perché abbiamo ragione in diritto e dobbiamo farci dare ragione. Per cui ero molto convinto del buon esito alla fine. Purtroppo non sempre il percorso è breve.
Che sia un messaggio della persona amata, un referto medico, un importante messaggio di lavoro o anche un semplice WhatsApp fra amici, tutti abbiamo esperienza di cosa si viva quando si è in attesa di una risposta. I tempi della Corte di Cassazione sono molto lunghi. Lorenzo, per un anno, tutte le mattine, aspetta che la matricola pronunci il suo nome per le notifiche e poi trascorre il resto della giornata con la delusione per non aver ancora ricevuto risposta. Ma l'esito ripaga l'attesa. Dopo un anno circa, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'avvocato. Questo risultato rimette in moto la speranza per il futuro di Lorenzo, ma nessuna decisione è ancora stata presa. Nel momento in cui il ricorso viene accolto, la Cassazione non ha il potere di ridurre la pena, ma di fatto chiede al tribunale di competenza di riprendere in considerazione la richiesta. Questo succede e la soddisfazione per il risultato ottenuto si trasforma presto in una nuova e, se possibile, ancora più estenuante attesa.
E allora, io mi auguro che mi tolgano 8 anni. Diventando 2029, questo vuol dire che il beneficio del permesso si avvicina. Perché abbassandosi la condanna si abbassa anche il tetto dei benefici. A me quello interessava, a me, perché poi tu, se sblocchi i permessi e fai un anno di permessi comportandoti bene, rispettando tutte le regole, poi i margini di uscita aumentano.
la Corte di Cassazione, con parere favorevole anche del Procuratore Generale della Corte di Cassazione, ha accolto il mio ricorso e ha rimandato gli atti al Tribunale di Torino, ma un altro giudice che poi si è occupato della cosa, opportunamente è stato affidato il caso a un altro giudice, il quale giudice ha accolto in pieno la mia richiesta e ha rideterminato la pena complessiva in anni 17 di reclusione a luglio del 2017.
Ci sono voluti circa 2 anni da quando l'istanza è stata respinta a quando invece è stata accolta, ma la lunga attesa è stata ripagata dall'esito.
Stavo scartavetrando le sbarre, perché è molto simbolico questo, perché un detenuto che sta scartavetrando le sbarre per poi pitturare le sbarre per abbellirle, cioè insomma è un po' perversa come cosa, no? E comunque io stavo facendo questo lavoro qua assieme poi ad altri compagni della redazione, che era un lavoro che facevamo noi, perché alla fine la redazione era un luogo nostro. Così io vengo chiamato, viene l'appuntato nella rotonda 3 a portare le notifiche per le persone che lavoravano in quest'area. Sono lì, comunque sento chiamare il mio nome. Io vado, la prima cosa che chiedo all'appuntato, gli ho detto che cos'è appuntato, lui guarda un attimino il foglio e mi fa, le hanno accettato il continuato. E lì ho detto, ah, una buona notizia finalmente. Dunque vuol dire che già qualcosa mi avevano tolto, che a me qualcosa mi avevano tolto. Ora io firmo, prendo questi fogli, molto contento, mi metto lì e leggo. Le prime 2 pagine le salto, vado direttamente all'ultimo foglio perché so che all'ultimo foglio c'è scritto alla fine cosa è successo. E leggo che la pena si ridetermina in 17 anni e 6 mesi. Io, sconvolto, dico, cazzo, mi mancano 7 anni di galera, 10 li ho fatti. Ho finito. Cioè, posso andare in permesso. Dunque io nel giro di un anno di permessi uscivo. Io rientro dove ci sono dei miei compagni che io piango. Loro mi dicono cosa c'è. Io ho detto, ragazzi, sto uscendo quasi.
E l'entusiasmo di Lorenzo per questa notizia raggiunge il massimo quando finalmente in redazione entra Giorgia.
Lei già lo sapeva, ma non sapeva l'esito, sapeva che mi era stato accettato il continuato, gli era stato detto dall'avvocato. E io a lei l'abbraccio, mi viene da abbracciarla, ero tutto poi sporco, e mi viene da abbracciarla e gli dico, mi mancano 7 anni, gli ho detto, cioè io non mi reggevo in piedi, mi sono dovuto inchinare appoggiandomi. Ornella contentissima e tutta l'area della rotonda 3 dove ci sono tutte le attività lo vengono a sapere, io vado da tutti questi volontari, da tutti i detenuti, tutti che contentissimi, che mi abbracciavano, io avevo gli occhi gonfi veramente perché c'era incredibile, mi stavano dando la libertà, io non me l'aspettavo una decisione così forte, cioè togliermi così tanti anni.
Ma Lorenzo, preso dall'entusiasmo, si è limitato a leggere soltanto l'ultima pagina del documento. Ignora del tutto che sulla prima pagina ci sono per lui altre notizie importanti.
Poi a mezzogiorno stacco, vado su in sezione e felicissimo, lo dico alla sezione così. E poi prendo durante questa pausa, 1:30 sarei dovuto tornare giù, succede che io prendo questa notifica e la leggo. La prima cosa che leggo, le date, ci sono elencati tutti i miei reati, e ci sono tutte le date di tutte le mie carcerazioni, le condanne, c'è tutto. Cazzo, e io leggo 1996, la prima condanna che presi da maggiorenne, cioè che avevo 19 anni. Quindi. E io, cazzo, rimango un attimino così e vado avanti. Poi leggo condanna 1999, condanna 2002, condanna 2004. Tutte le condanne che avevo avuto in tutta la mia vita, tranne il carcere minorile. Dico, cosa c'entrano queste condanne, no? Vado avanti a leggere e ci sono tutte le condanne fino all'ultima condanna che io ho preso, e poi si rilegge alla fine la frase che io avevo già letto e si ridetermina la pena complessiva di 17 anni e qualche mese. E io inizio a farmi un ragionamento, inizio a chiedermi il perché ci sono le condanne del 97, 96 adesso non mi ricordo, tutte le condanne che ho subito nella mia vita.
Non mi aspettavo sinceramente che si arrivasse a una decisione così favorevole che premiasse oggi un soggetto che oggi si merita una riduzione di pena, ma che magari non la meritava quando aveva commesso i fatti. Devo dire che io lo speravo, ma non ci contavo, ecco, lo speravo, perché effettivamente però abbiamo colto nel segno, secondo me, perché era il caso in cui se lo meritava. Questo non vale per tutti.
Allora io arrivo al ragionamento, sono seduto del letto e dico, mi chiedo il perché ci sono queste condanne, che alla fine ci sono anche le ultime condanne, e se alla fine dicono che io la mia pena si ridetermina a 17 anni e 10 mesi, se si ridetermina così, vuol dire che stanno facendo il calcolo di tutte le condanne che io ho preso in tutta la mia vita, scontate e non scontate come le ultime, le hanno tutte unificate e hanno ricalcolato tutto dandomi 17 anni. Ma se io dal 96 al 2007 quelle condanne le ho già scontate, vuol dire che io questo è un presofferto che devo scalare dai 17 anni. Non devo scalare solamente i 10 anni che ho fatto dal 2007 in poi. Io devo scalare anche quelle. E quelle ammontavano ad altri 10 anni di galera che mi ero fatto.
Stiamo parlando di un giudice che non... non applica sanzioni blande di regola e che in questo caso ha correttamente valutato la situazione. Io apprezzo da parte di un giudice severo l'applicazione di una pena mite quando c'è una persona che se lo merita.
E quindi io dico, qua c'è qualcosa che non va, perché io supero il mio presofferto fatto effettivamente di galera, superi i 17 anni e 10 mesi, arrivo a 20 anni, io arrivo a quasi 20 anni di carcere. Dunque, ha detto, qua c'è qualcosa un attimino che non va. Inizio a dire la parola, io devo essere scarcerato, io non devo essere qua.
E il giudice non decide subito in questi casi e si è presa il suo tempo, ha riverificato tutte quante queste sentenze, tutta la documentazione che avevamo prodotto, che appunto erano anche queste relazioni degli osservatori del carcere, di queste persone che avevano potuto vedere come fosse modificata la persona, no? Ed è uscita una decisione che praticamente lo scarcerava nell'immediato.
Che giorno era?
Il venerdì del 2017, un venerdì.
Con chi eri quando hai realizzato questo foglio in mano, cosa c'era scritto?
Col mio compagno di cella.
E ne hai parlato con lui?
Sì, e dopo averlo letto e riletto più volte, ero lì sdraiato sul letto, mi alzo un attimo e ti dico, senti un po', ma leggiamo per l'ennesima volta queste carte, perché a me c'è qualcosa che, insomma, che non torna in tutti questi calcoli. Perché mi ritrovo tutto il carcere che avevo fatto nella mia vita su quei documenti?
È lui che ti dice?
Io dopo avergli detto che secondo me avevo azzardato sta frase, che io dovevo, non dovevo essere in galera ma dovevo essere fuori, e lui concorda con me.
E poi? Che fate?
Poi succede che all'1:30, perché eravamo nell'ora di pausa dalla redazione, io ritorno giù all'interno della redazione con questi documenti, vado da Ornella e Giorgia e dico in maniera anche molto attenta, no? E faccio vedere, ma guardate, io non dovrei essere qua. E loro hanno una reazione veramente che io molto spiazzante per me, perché addirittura esce fuori la parola di ingrato. Però io non ero ingrato, Mauro, a me andava benissimo, da quei calcoli mi avevano tolto 8 anni, a leggere in maniera superficiale, non approfondita, cioè vuol dire che io tempo un annetto andavo in permesso ed ero felicissimo di quello, però le carte non dicevano quello, quei documenti non parlavano di solo 8 anni, c'era tanto di più, e allora con forza dico a Giorgia di chiamare l'avvocato.
Mi chiama l'operatrice del carcere e mi dice: ma Lorenzo dice che in realtà hanno sbagliato e dovrebbe essere scarcerato subito. Io non ci credevo quasi, ho detto: boh, faccio la richiesta, vediamo. Secondo me è difficile che abbiano sbagliato a contare i mesi. E invece erano talmente tanti i periodi di detenzione che effettivamente c'era un errore.
Intanto, dentro al carcere, Lorenzo chiede a Bruno, un rapinatore che per tanti anni, oltre al redattore della rivista, ha fatto parte dello sportello giuridico all'interno del carcere, di aiutarlo a leggere il documento.
Se tu mi fai, hai tutto questo carcere che loro parlano, tu l'hai fatto, l'hai scontato, tu devi essere fuori.
Ancora più convinto, torna da Ornella. Le dice che anche Bruno ha dato la sua stessa interpretazione della sentenza. Ornella è una leonessa, ma nemmeno lei riesce a contenere Lorenzo. Per fugare ogni dubbio, fa chiamare un appuntato.
Mi mandano in matricola e dico all'appuntato, a quello bravo, e gli dico, ormai eravamo arrivati a una confidenza che quando potevo, non c'erano i suoi colleghi, lo chiamavo anche per nome, gli dico: senti qua, fammi un piacere, chiama la matricola perché io qua devo essere scarcerato. E lui mi dice, mi chiama e mi fa: Lorenzo, guarda, non ti illudere, io la chiamo la matricola, perché mi vedeva molto per aria, pieno di entusiasmo, così. E io lo rassicuro anche lui: guarda, credimi, è così, io non devo essere qua, a me mi devono scarcerare. E mi fa: sì, però te non ti illudere, stai calmo, adesso lo chiamo e ti mando, ti faccio mandare.
Anche se è già pomeriggio inoltrato, Lorenzo ottiene di andare in matricola. Spiega per l'ennesima volta ad un'altra ennesima guardia quello che sta succedendo. E la guardia gli dice: a me non costa niente, ma ora è tardi. Torna domani mattina e chiedi un ordine di scarcerazione immediata. Lorenzo torna in redazione e spiega a Giorgia e Ornella che così farà.
Non dormo la notte. Ogni rumore di chiavi, stanno venendo a chiamarmi. Cioè ogni appuntato che si avvicinava al cancello della sezione, dove poi c'è tutte le celle, stavo attento con l'ansia a sentire se chiamava il mio cognome. Ma che niente, questo era un venerdì. Giorno dopo, la mattina, occhi gonfi, dormito, perché dicevo: cazzo, qua mi devono chiamare, qua c'è sequestro di persona, io ho superato i 17, ho fatto più anni di quello che mi stanno dicendo. E comunque la mattina io vado giù in rotonda 3, scendo anche al sabato, arriva la matricola e presento questo spiego, come mi aveva detto l'appuntato in matricola, spiego al suo collega tutto quanto, mi fa presentare un ordine di scarcerazione che mandano tramite fax subito, lo manda alla procura, che ha ricalcolato il tutto, che ha fatto quel documento e che deve mandare un ordine di scarcerazione se è come dico io. Se no mi pigliano per pazzo e mi mandano un ordine di carcerazione, no?
Nel frattempo parla anche con l'educatrice e anche lei si mobilita. Anche se è sabato mattina, si attacca al telefono per cercare di capirci qualcosa.
Più lo leggevo e più era evidente, più era chiaro. Fatto sta che poi sabato non mi chiamano, domenica non mi chiamano, lunedì 17 non mi chiamano e io inizio un po' a vacillare. La mia convinzione inizia un po' a vacillare, inizio a dire, forse sto prendendo un granchio io. E mi leggevo questa sentenza e dicevo, ma c'è scritto, non mi chiamo. Martedì 18 non mi chiamano e io inizio un po' a sclerare.
Davvero io non riesco ad immaginare una temperatura emotiva più alta di quella che tu puoi aver vissuto in quei 3-4 giorni da quando ricevi quel documento.
Stavo impazzendo perché era un misto di emozioni, ero arrabbiato, frustrato e arrabbiato perché nessuno mi ascoltava anche con me stesso ero arrabbiato perché dicevo, cavoli, ma forse ho letto male, mi sono illuso e forse non sto neanche gioendo abbastanza di che mi hanno tolto, cavoli, 8 anni sono tantissimi di carcere e quindi magari entravo anche in quella dimensione di dirmi, sei uno stupido Lorenzo, cosa ti sei illuso a fare? E più tieni conto che ero in una cella con il mio compagno di cella che aveva un ergastolo. Avevo spaccato gli equilibri di quella cella. Cioè qualche giorno prima, io 2037, lui ergastolo, due persone che vivevano così. Un equilibrio pazzesco, non si parla di libertà. E da quel giorno lì io l'ho spaccato questo equilibrio, il mio compagno di cella ha avuto una pazienza infinita, pazzesca veramente nei miei confronti.
Eppure per giorni e giorni, perché se il documento ti arriva venerdì, poi c'è il sabato, poi c'è la domenica.
Lunedì aspetti la chiamata e non arriva, martedì non arriva e poi arriva mercoledì 19.
Alla mattina non mi chiamano. A me quando non mi chiamavano la mattina già mi rassegnavo, perché dicevo la scarcerazione se deve arrivare ti arriva in mattinata. Verso le 2:30, le 2:15 vedo che non ci sono con la testa, dico Ornella, guarda io me ne sto andando su in sezione, non ci sono tanto. Lei si scoccia un po', si lamenta, io ho detto guarda non ci sono con la testa, non ce la faccio a ragionare, devo andare su. Passo per il corridoio della rotonda 3 dove c'è anche questo amico appuntato, perché è un amico, e lo chiamo per noi, dico guarda vado, me ne sto andando di sopra, e lui mi dice Lorenzo non ti dovevi illudere, io ti ho visto molto, non ti dovevi illudere. Ho detto guarda lascia stare che io ancora non ci posso credere, perché non... Cioè io ho la carta, io la leggo la carta, la sto leggendo da 5 giorni sta cazzo di carta. Vado di sopra, me ne vado in cella, erano tipo le 2:15, così mi sdraio un attimino sul letto, avevo le bombe Mauro nel cervello. Mi cambio, mi metto la accappatoia, mi prendo lo sgabello, me ne vado in doccia, metto lo sgabello sotto la doccia, che sgabelli di legno sono, no? E sto lì seduto proprio perché... con acqua fresca per sbollentare tutta questa cosa e continuavo a pensare, cioè cercavo di dirmi Lorenzo, dai è toppato e fra poco esci in permesso, E dunque riprenditi, perché veramente stavo sclerando. E sono lì sotto la doccia. Un dato momento sento gridare il mio cognome, ma non pensavo, non ho neanche pensato che poteva essere la chiamata giusta. Ero così sfiduciato che mi asciugo con calma, senza fretta, mi vado in cella, mi vesto, e scendo giù. Arrivo nell'ufficio della matricola, busso alla porta, entro nella matricola e mi fa... Gli ho detto, mi dica puntato, le dobbiamo prendere il DNA. Panico. Perché quando ti chiedono queste cose qua, io non venivo scarcerato da tanto, dunque non sapevo che erano cambiati dei meccanismi. Io ero rimasto che se ti vengono a prendere
per
nuove indagini, perché hanno aperto un nuovo fascicolo. Io dico, va bene appuntato. Gli ho detto, per cosa? Per quale motivo? E fa, no, dobbiamo prendere il DNA, dobbiamo fare questi tamponi qua, perché abbiamo un ordine. Io già la parola ordine stavo svenendo. Ho detto un ordine di custodia cautelare, no? Un ordine di scarcerazione. Svenuto. Crollato, c'ero lì una sedia a fianco, mi sono seduto di colpo e gli ho detto, cosa sta dicendo? Mi fa, ah, sì, c'è un ordine di scarcerazione immediata. Mi ha detto, ma veramente? E ho detto, cosa faccio? Proprio gli dico, c'è ancora, mi viene da, mi commuovo. Dice, cosa faccio? Gli ho detto, appuntato. Le fa, come cosa fa? E non lo so, lei deve essere scarcerato. E io lo guardo e dico, sì, ma ho capito, ma dove vado? C'è una cosa incredibile. Esco da questo ufficio, entro direttamente all'ufficio della Morandin. La Morandin rimane a bocca aperta perché ho spalancato sta porta. E ho detto, oh, dottoressa, mi stanno scarcerando. E gli ho detto, avvisi qualcuno in redazione perché me ne sono andato. Di aspettarmi fuori perché non so cosa faccio, non ho nessuno. Lei poi mi abbraccia così e...
Lorenzo deve sforzarsi di trattenere l'onda di emozioni che lo travolgono. Ci sono molte pratiche da svolgere prima di varcare i cancelli per l'ultima volta. Dopo aver fatto il prelievo per il DNA, l'appuntato gli chiede di quanto tempo ha bisogno per dargli un orario di scarcerazione.
Nel frattempo poi vado su in sezione, dico a mio compagno, all'ergastolo, al mio compagno di cella, lui è felicissimo. Io poi... veramente mi sentivo anche in colpa, no? Comunque mi faccio dare dei sacchi neri della spazzatura, perché esci coi sacchi della spazzatura del carcere. Contento per mettere dentro i vestiti, io metto dentro un po' di cose, lascio tante cose in carcere, le regalo, alcune cose me le dimentico. Saluto tutti i miei compagni, poi scene un po' da film che mi applaudivano quando esco dalla sezione. Di fronte a me c'era la sezione di alta sicurezza, dove c'erano persone con cui avevamo fatto anche un pezzo di percorso assieme della redazione. Comunque in quella sezione io conoscevo tutti, no? Perché una sezione una di fronte all'altra per ogni piano. I cancelli hanno le sbarre, se magari la sera vai lì a bere il caffè con quello dell'altra sezione di fronte, e comunque tutta la gente che è in quel carcere lì e in quella sezione lì sono tutti ergastolani, tutti con ergastolo ostativo oltretutto, no? Dunque è una pena di morte nascosta, non ha benefici in assoluto, no? E niente, io poi chiedo all'appuntato se mi fa entrare in questa sezione per salutarli. Ho trovato un appuntato bravo che mi fa entrare in questa sezione. le celle erano tutte chiuse perché era l'orario di conta, dunque le celle erano chiuse e l'appuntato mi fa non posso aprire le celle adesso, dunque saluto tutti tramite tra le sbarre, no? Cercavamo di baciarci la guancia con queste cazzo di sbarre in mezzo, però ovviamente tutti felicissimi, tutti quanti, anche qualcuno si è anche commosso, e gente che non uscirà mai più dal carcere. E niente, poi io inizio con i miei sacchi neri, mi faccio tutte le scale, mi faccio i miei corridoi, passo prima questa porta carraia, il passo carraio del carcere, e poi esco e mi trovo fuori, cioè, sono crollato.
Fine puntata 12. Io ero il Milanese è un podcast originale di Rai Play Sound di Mauro Pescio, sound design di Leonardo Carioti, direzione artistica Andrea Borgnino, responsabile di produzione Anna Maria De Logu, esperto di produzione Paola Manduca. Un particolare ringraziamento a Ornella Favero e Francesca Rapanà. Mauro Pescio, cioè io, intende ringraziare in particolar modo Giulia Valli per l'insostituibile confronto umano e professionale.